In Italia arrivano poche notizie, quindi bisogna un po' andarsele a cercare sui vari siti argentini, sui giornali, eccetera. Però quello che sappiamo e che vi abbiamo anche detto in varie trasmissioni, non solo in questa, è che insomma la situazione in Argentina sta diventando sempre più calda, e non da oggi, da diverso tempo, e soprattutto c'è un acuirsi sia della repressione, non solo nei confronti della popolazione mapuche, di cui vi abbiamo parlato ovviamente tanto perché ci sta molto a cuore, ma anche nei confronti, diciamo, di chiunque cerchi di alzare la testa nei confronti, appunto, dicevo, di una situazione economica e politica che si sta facendo sempre più grave. Qualche commento che ci arriva dall'Argentina ci parla proprio di una situazione che ripercorre un po' il grande botto, chiamiamolo così, che ci fu nel 2001, quel tracollo economico, insomma, che portò alla disperazione centinaia di migliaia di persone che vivono appunto in Argentina. Recentemente c'è stata questa presentazione, poi approvata ieri, della legge sulle pensioni, così è chiamata perché è lì che magari si accentra di più, diciamo, il peso di questa cosiddetta riforma, ma che non riguarda soltanto i pensionati e le pensionate. E ci sono state manifestazioni molto forti con una grossa repressione. Quindi io passo la parola a chi è oggi in studio con me per appunto approfondire un po' questo argomento.
Salve a tutti e a tutte. La situazione in Argentina, da questo punto di vista, nell'ultima settimana, sì, come diceva Antonella, è stata calda, perché ci sono state varie manifestazioni a partire da martedì scorso fino a questa notte passata. Le prime due erano in occasione della chiusura del vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che aveva portato in piazza 60-70 mila persone a Buenos Aires mercoledì, e è finita già con alcuni incidenti e arresti. Però il 14 dicembre c'è stata la prima grossa manifestazione con incidenti abbastanza rilevanti, per il tema di cui si parlava prima, appunto, che è quello della riforma delle pensioni. Bisogna dire che la cosa da capire bene rispetto a quello che sta avvenendo in Argentina è soprattutto legata al problema dell'inflazione, che è una cosa abbastanza diversa da quello che avviene qui, perché l'inflazione in Argentina, l'inflazione reale, tangibile, evidente, è adesso al 28% quest'anno, e questa inflazione galoppante comporta un adeguamento annuale dei salari, che viene ridiscusso ogni anno all'inizio della stagione, diciamo, quindi a febbraio-marzo. E anche in questo caso della legge delle pensioni, proprio il tema centrale è proprio questo dell'aggiustamento in base all'inflazione. La riforma che veniva discussa il 14, che è stata rimandata poi, la cui votazione è stata rimandata a ieri perché a causa dei disordini avvenuti al di fuori del congresso, quindi al centro di Buenos Aires, si era ottenuto perlomeno uno slittamento di questa votazione, che però è stata poi effettuata ieri, e la legge è passata con 12 voti di scarto, quindi con, diciamo, un margine non così ampio. Prevede praticamente che l'adeguamento salariale, in questo caso delle pensioni e degli assegni familiari che riguardano appunto le famiglie con figli in Argentina, vengano appunto attuati non più trimestralmente ma semestralmente, e cambiano diciamo le percentuali di quanto concerne l'adeguamento da parte delle imprese e dello Stato. In soldoni, quello che succede è che il governo Macri, su consiglio del Fondo Monetario Internazionale, sta facendo un taglio di 80 miliardi di pesos riguardo proprio quello che lo Stato deve corrispondere ai pensionati in questo caso e alle borse familiari. Quello che succede di fatto con la nuova legge è che gli adeguamenti previsti verranno dati sulla base di quelli che sono i trimestri precedenti, gli indici di inflazione dei trimestri precedenti, quindi comunque con un ritardo rispetto a quella che sarà poi l'inflazione reale e quindi con una caduta del potere d'acquisto di chi riceve la pensione o il salario anche. Infatti quest'anno già a marzo c'era stata una grossa mobilitazione a livello dei lavoratori e delle lavoratrici nel periodo appunto in cui si discutevano gli aggiustamenti che diciamo sono normali lì annualmente perché mentre l'inflazione reale diciamo che sta al 20% quello che propone lo Stato come adeguamento si aggira intorno al 13-15% e viene dato poi qualche mese successivamente quando l'inflazione è già aumentata un'altra volta. La situazione è infatti tutto l'anno è stata in questo senso abbastanza calda con molte manifestazioni, uno sciopero generale che era stato fatto il 6 aprile e con un evidente stato di stallo da parte dei vertici sindacali che timidamente abbozzano appunto quelle che sono le istanze dei lavoratori nei confronti del governo mentre comunque la base richiedeva appunto una incisività maggiore e appunto vedeva nello sciopero generale l'unica arma per bloccare il paese e quindi far valere la forza della classe lavoratrice. In questo caso infatti quello che è successo ieri è che era stato proclamato lo sciopero generale di 24 ore e dal mezzogiorno di ieri al mezzogiorno di oggi e con la mobilitazione nel centro della capitale dell'Argentina. Questa mobilitazione è avvenuta in massa e tutta la zona intorno al congresso è stata blindata con una sorta di zona rossa che è stata creata con l'uso di barriere antipanico disposte nelle vie che circondano appunto il palazzo dove veniva discussa la legge e dalle 2 del pomeriggio si sono verificati degli incidenti importanti che si sono protratti poi fino alla notte. Già quelli del 14 dicembre erano stati era stato uno scontro che era stato definito anche dagli stessi argentini come una battaglia campale che aveva comportato vari arresti e feriti e ad opera soprattutto della gendarmeria che era stata chiamata appunto a presidiare la piazza del congresso con un dispiegamento di uomini e mezzi abbastanza imponente. E visto che la gendarmeria si era comportata anche in modo diciamo brutale andando oltre quello che era diciamo tra virgolette il necessario secondo anche chi dirige l'ordine pubblico facendo arresti arbitrari di persone che tornavano dal lavoro e nemmeno erano andate alla manifestazione o comunque sparando pallottole di gomma a distanza ravvicinata. C'è il caso di un reporter che ha vinto anche dei premi che è stato più volte mostrato nelle foto che ha ricevuto 10 pallottole di gomma, ma questo è solo uno dei tanti esempi delle persone che insomma hanno ricevuto i colpi repressivi ma che comunque nonostante tutto sono rimaste anche in piazza per svariate ore a resistere a tutto questo riuscendo anche in un certo senso quel giorno a far valere la forza di stare in piazza e quindi di far perlomeno rimandare la votazione di questa legge. Ieri invece, nonostante appunto l'ordine pubblico sia stato gestito dalla Polizia Federale e dalla Polizia del Governo della città, non è cambiata la modalità effettivamente diciamo decisamente dura della repressione della manifestazione che sta avvenendo. Tant'è vero che addirittura a un certo punto la polizia ha completamente riempito di lacrimogeni la piazza, e il fumo dei lacrimogeni addirittura è entrato nelle tubature, nei condotti dell'aria della metropolitana, provocando dei problemi anche ai viaggiatori della metro che si trovano nei vagoni dei treni, e quindi appunto creando un problema per l'effettivo ordine pubblico ancora maggiore di quello che sta avvenendo. Però un dato importante è che, nonostante questa brutalità, il popolo argentino è sceso decisamente in piazza, e tant'è vero che dopo questo pomeriggio, diciamo, di guerriglia davanti al congresso, anche nei quartieri sono cominciate a scendere in piazza le persone con il metodo che appunto ricorda i tempi del 2001, che è quello del caserolasso, cioè di sbattere pentole o quant'altro che uno ha per fare rumore, per fare in modo che la città senta appunto che c'è qualcosa che sta succedendo e che c'è bisogno di scendere in strada. E questo è un dato che effettivamente in Argentina è importante, perché la partecipazione popolare in questo senso alle proteste, per quelli che sono dei temi che riguardano effettivamente la vita di tutti quanti, di tutti i giorni, che è quello del potere d'acquisto, quello del salario e delle pensioni, che viene appunto sottratto mensilmente a lavoratrici e lavoratori, in quanto appunto questi aggiustamenti all'inflazione sono sempre fatti a ribasso e vengono protratti per mesi, di modo che quando poi vengono appunto stabiliti risultano completamente inefficaci rispetto a quello che è, ripeto, il potere d'acquisto delle persone. Questa è una cosa che è effettivamente tangibile. Vivendo lì uno si rende conto come i prezzi aumentino nell'arco dei 6 mesi, e effettivamente nonostante questi aggiustamenti è come se venissero ridotti di fatto gli stipendi mensilmente, e questo è ovviamente un problema abbastanza grave per tutti quanti, soprattutto perché anche nella legge che viene proposta ovviamente vengono tagliate soprattutto per le fasce meno abbienti, perché si parla soprattutto delle pensioni minime e soprattutto anche degli assegni familiari, che ovviamente sono un introito necessario alle famiglie che fondamentalmente vivono in indigenza. Quindi l'aumento evidente della povertà, dei salari che già non è che siano propriamente salari alti, nonostante l'Argentina sia il paese con i salari più alti dell'America Latina, però anche il costo della vita ovviamente va salendo di mese in mese, e quindi è tutto proporzionato e relativo. Questo va inserito poi in un quadro più generale di una riforma del lavoro che non riguarda solamente le pensioni, ma riguarda anche proprio tutti i lavoratori e le lavoratrici, che porterà a una precarizzazione maggiore, perché ovviamente quello che viene inserito come ricetta fondamentale del rilancio dell'economia è soprattutto quello dell'esternalizzazione dei servizi, e quindi di conseguenza quello che già conosciamo bene anche noi qua in Italia, del trovarsi come lavoratore o lavoratrice non come dipendente diretto dalla società per cui si lavora, ma come lavoratore che lavora per conto terzi, e quindi non ha i diritti che verrebbero garantiti costituzionalmente o dal contratto collettivo nazionale. Ricordo che in Argentina, come anche in Brasile, i lavoratori hanno diritto al mezzo di trasporto, gli pagano il biglietto d'andata e ritorno dei mezzi per andare al lavoro, gli viene pagato il pranzo, e queste cose sicuramente non verranno conservate passando in un regime di quella che gli si chiama terziarizzazione, che poi noi invece chiamiamo esternalizzazione del servizio.
Per aggiungere qualcosa a quello che dicevi, no, e anche per dare un quadro, diciamo che l'inflazione non nasce col governo Macri, no?
No.
L'inflazione argentina c'è da parecchi anni, diciamo, sicuramente da dopo il 2001, quando ancora era a livelli contenibili e contenuti, e quindi sono grosso modo 15 anni da quando c'è stata proprio la grossa crisi in Argentina, una quindicina d'anni, sicuramente più di 10, che questo meccanismo ha preso piede e non si è nel tempo non si è ridotto, anzi lentamente o si è mantenuto su livelli intorno al 20%, tra il 15 e il 20%, o come in questo caso è addirittura salito. Quindi a ben vedere l'inflazione va considerata soprattutto in paesi come l'Argentina, ma probabilmente anche altri paesi del Sud America, e non solo, hanno, se non a questi livelli, un'inflazione alta, è uno strumento di governo, perché con l'inflazione, per quanto siano immaginabili meccanismi di compensazione dell'inflazione, è chiaro che i salari, il potere d'acquisto dei salari con l'inflazione, nonostante gli aumenti, è sempre in ritardo rispetto al costo delle materie prime, dei beni di necessità e tutto quanto. Quindi anche i governi precedenti a quello di Macri, come il Kirchner e così via, quelli che ci sono stati, non sono riusciti, perché poi diciamo il meccanismo principale è per quanto complicato risiede tuttavia nel governo dell'economia, che è ancora saldamente in mano a 4-5 grossi gruppi industriali finanziari, insomma. E quindi questo meccanismo si è non solo consolidato ma si è anche sviluppato. Qual è la novità che ha tentato di fare Macri d'accordo col Fondo Monetario Internazionale? Perché per uscire da questo tipo di governo dell'inflazione, come proprio strategia di governo da parte della borghesia e di chi sta al potere, non puoi che tagliare i salari, tagliare il welfare e tagliare i salari. Tagliare i salari perché non compensi, non solo non dai aumenti salariali, ma non compensi nemmeno attraverso il meccanismo di adeguamento la perdita dovuta all'inflazione. E il welfare tagliando le pensioni, perché fanno parte del welfare, ovviamente. Chiaro che questa è una ricetta tipicamente liberista, non o ultraliberista, come a qualcuno piace dire, e così via. E su questo evidentemente Macri è riuscito ad agganciare di nuovo le relazioni col Fondo Monetario Internazionale, che precedentemente con i governi precedenti viceversa erano stati fortemente interrotti, mi sembra, no?
Sì, infatti quello che diciamo cambia nello scenario argentino, e non solo, è proprio un riavvicinamento alla politica estera degli Stati Uniti d'America e alle direttive dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e del Fondo Monetario Internazionale, che entrano prepotentemente appunto nella vita di tutti gli argentini, i lavoratori e le lavoratrici soprattutto, perché questo è evidente non solo da questo tipo di ricette che vengono recepite e poi attuate immediatamente, ma anche dalle spese militari, per esempio, che il governo Macri ha affrontato poco prima che venisse bombardata la Siria, il primo bombardamento dell'epoca da Trump, e l'Argentina ha investito una grossa somma di denaro in armi, che è come dare un biglietto da visita agli Stati Uniti, ovvero noi siamo dalla vostra parte, partecipiamo anche noi alla guerra mondiale in atto e ci schieriamo in un certo senso. mentre il kirchnerismo di fatto aveva dato picche agli Stati Uniti, così come anche Lula e la Russia hanno fatto in Brasile, come fa la Bolivia e altri paesi del continente latinoamericano che non sono appunto allineati e non asserviti totalmente, perlomeno non lo sono stati negli ultimi 16 anni. Quello che sta succedendo effettivamente sia in Brasile che in Argentina invece è col governo Temer in Brasile e quello Macri in Argentina. E appunto,
adesso ci aggiungiamo anche Piñera in Cile, insomma.
Sì, no? Sì, no, il Cile nemmeno lo nominavo proprio perché già è allineato, cioè sì, nel senso che il Cile già ha un altro tipo di posizione, come il Perù anche. Diciamo che i due colossi, Argentina e Brasile, che comunque sfuggivano dalla longa manu Yankee, in questi ultimi due anni stanno ritornando nei ranghi, da una parte in Brasile per forza, perché hanno appunto imposto Temer con l'impeachment di Dilma Rousseff, e mentre in Argentina questo è avvenuto con una votazione, diciamo, democratica in cui ha vinto Macri, perché dall'altra parte tra l'altro non c'era nemmeno nessun tipo di proposta credibile, perché ricordiamo che Cristina Kirchner aveva compiuto due mandati consecutivi, quindi non si poteva ripresentare e non hanno né saputo né voluto proporre un candidato o una candidata che potesse realmente concorrere con Macri, che non è un personaggio che viene fuori dal nulla, ma è stato sindaco della città di Buenos Aires, patron del Boca Junior, e è uno appunto che fa parte di quell'elite imprenditoriale che poi adesso sta rappresentando appieno.
Sì, intanto per tratteggiare, Macri ha cominciato la sua attività facendo parecchi anni fa il concessionario per la Fiat praticamente, e cioè concessionario proprio commerciale di vendita, dopodiché piano piano sempre con accordi con la Fiat ha messo su una sorta di Fiat Argentina, insomma, in cui si assemblavano anche automobili vere e proprie, quindi una vera e propria fabbrica, e da lì poi tutta una carriera particolare, appoggiato anche in questo caso da famiglie che hanno origini straniere, in particolare italiane. Ne cito una, i Rocca per esempio, che sono stati e sono tuttora tra i padroni dell'Argentina, insomma, il gruppo Rocca in Argentina, il gruppo Tecinte per chi lo conosce come tale, che è di proprietà della famiglia Rocca, è un gruppo che opera in parecchi settori, dai trasporti alla siderurgia, alle costruzioni in grande stile, insomma un'impresa di costruzioni molto grande, e quindi al gas anche, e quindi ha veramente un grosso potere, senza dimenticare poi che insomma questo potere ha delle origini specifiche, perché la famiglia Rocca, il capostipite dei Rocca era un gerarca fascista molto molto importante, che stava in Confindustria e che dopo il 45 insomma è scappato in Argentina e lì ha rifondato tra virgolette questo impero di cui oggi dispone. Quindi c'è veramente una cerchia abbastanza ristretta, oltre alla presenza delle finanziarie multinazionali, c'è una cerchia abbastanza ristretta di potere in Argentina in cui Macri è cresciuto indubbiamente, che ha e che oggi insomma ne ha tutto l'appoggio. E viceversa, volevo chiederti, per quanto riguarda le manifestazioni, due cose. Intanto che il comportamento della polizia di Buenos Aires, come ricordavi, non si è fatto, non ha nulla da invidiare, diciamo, a quello della gendarmeria, anche perché insomma la polizia di Buenos Aires, che è conosciuta come la bonarense, c'ha una lunghissima tradizione di pistaggi.
No,
molto
perché è buona.
No, bonarense da perché Buenos. Da Buenos Aires, sì, la bonarense, la chiamo. proprio nel 2001 il movimento Piqueteros, insomma ci furono episodi dove questi poliziotti si sono distinti. L'altra viceversa riguarda i sindacati, cioè questo sciopero convocato dalla CGT a me è sembrato proprio fatto perché non ne potevano fare a meno, perché ci hanno avuto un atteggiamento piuttosto morbido, cioè le mobilitazioni le potevano cominciare ben prima, qui non ne potevano far meno, alla fine hanno convocato sto sciopero, ma gli è scappato completamente di mano, insomma.
Eh sì, questo anche come era successo ad aprile è stata più la piazza che ha convocato lo sciopero, ha messo i vertici sindacali alle strette, diciamo, nel senso che alla fine anche contro voglia loro si sono trovati, tant'è vero che non hanno partecipato proprio tutti i sindacati allo sciopero generale. Da quanto si percepisce lì, comunque c'è una grossa distanza tra le rivendicazioni della base e appunto quelli che poi sono i gremio, i sindacati di base, che poi rientrano all'interno della Confederazione Generale, che però hanno molto più chiare le rivendicazioni e anche sono molto più radicali nelle volontà di manifestare e di praticare poi la lotta sul posto di lavoro e in piazza. I sindacati invece, vuoi per il loro spirito di realismo politico, in cui, perché non mettono in discussione l'operato del governo, non si pongono come anche politicamente non vogliono arrivare a uno scontro frontale con il governo Macri, ma cercano appunto di contenere nell'ottica comunque sempre dello sviluppo economico della nazione, bisogna appunto lavorare di più, fare sacrifici, le solite cose insomma che anche qua siamo abituati ormai da sempre ad ascoltare. Quindi il richiamo alla, diciamo, a una certa collaborazione per lo sviluppo del paese, perché comunque se non si sviluppa di più l'industria argentina, questo crea un problema poi ai lavoratori stessi, mentre invece di fatto quello che sta succedendo è che i lavoratori sono diciamo colpiti quotidianamente appunto da tagli per quanto riguarda i servizi basilari e soprattutto questa rapina del salario che avviene costantemente con questo metodo che diciamo prima dell'inflazione e degli aggiusti, come si chiamano lì, che non sono mai adeguati, e quindi di fatto è come se qui ti riducessero lo stipendio. Però lì viene mascherato in un certo senso, non viene fatto direttamente, ma viene fatto poi nei fatti.
Scusami, no, se vuoi concludere il ragionamento, concludilo poi.
No, magari pensavo alla prima parte della domanda, nel senso sul comportamento, diciamo, della polizia e della gendarmeria, che per quanto insomma durante l'anno c'erano state già diverse manifestazioni, in realtà in continuazione ce ne sono state, però parlando di quelle più grosse, avevamo già parlato quando abbiamo parlato del caso di Santiago Maldonado, di quello che era avvenuto in seguito alla manifestazione dopo un mese della scomparsa di Santiago Maldonado, oppure anche dell'8 marzo, di come è finita la marcia delle donne. C'è una chiara volontà di intimidazione da parte della polizia nei confronti, anche questa cosa di rastrellare arbitrariamente le persone che si trovano intorno alla zona, si abbiano partecipato o meno al corteo, picchiare giornalisti o comunque attivisti, diciamo reporter che stanno filmando, solo per il fatto di star filmando vengono presi a manganellate o arrestati. Tutto questo mi sembra che vada oltre, diciamo, lo scontro, ma che manifesti una chiara volontà di mettere paura alla gente in generale, senza mezzi termini, nel senso non è nemmeno mascherato come magari viene fatto qua, viene fatto palesemente, viene adoperata una violenza abbastanza, diciamo, evidente, senza che poi vengano in questo senso messi in discussione anche l'operato, come era stato nel caso poi della repressione dei Mapuche, che la Burić non aveva mai messo in dubbio l'operato della gendarmeria, nonostante poi i video, le foto usciti fuori dai telefoni sequestrati dagli stessi militari avessero dimostrato irregolarità anche del loro stesso protocollo. Però comunque in questo senso hanno mano libera, anzi, cioè il compito loro è proprio quello di far capire che non ce n'è per nessuno. In realtà poi quello che succede è che la gente che scende in piazza, sentendo anche di avere propriamente la ragione dalla propria parte, non sta scappando appena tirano qualche lacrimogeno, perché è cosciente comunque del fatto che quello che sta accadendo li riguarda tutti e tutte, e hanno dimostrato in questi giorni, con la durata proprio a livello di ore di tenuta della piazza, che c'è una forte volontà di resistenza a tutto questo, come gli stessi Mapuche anche hanno dimostrato lì in Patagonia, nonostante la repressione subita, che ha portato, ricordiamo, anche proprio all'omicidio di un ragazzo di 21 anni a fine del mese scorso.
E io su questo proprio volevo dire, no, da un po' dai giornali, per quello che vanno presi un po' con le pinze, giornali argentini, però oggi Macri ha parlato, no? E ha detto delle cose che si inseriscono e aggravano un po' quello di cui stavi parlando te. Perché intanto ha dichiarato che la violenza non è stata spontanea ma è stata orchestrata, il che prelude a interventi poi giudiziari, ovviamente di altro genere. E poi che ci sono stati deputati che hanno giustificato la violenza. Questo può far pensare anche a un'intensificazione, un allargamento, no, di questa onda repressiva. Fra l'altro ha anche criticato una giudice di Buenos Aires che si chiama López Vergara, perché ha dato ordine che le forze di sicurezza non usassero armi da fuoco, no? Quindi sì, giustificando in questo modo ovviamente tutto l'intervento della polizia, anche se diciamo palesemente sopra le righe rispetto, insomma, anche allo stesso ordinamento argentino. Ma sappiamo che in questi casi, ne abbiamo esperienza anche in Italia, cioè è una cosa abbastanza normale. Quello che, ripeto, mi interessava segnalare è stato proprio questo indicare negli stessi deputati, che adesso io non so dire a che partito appartenessero, che hanno votato contro, perché ricordiamo, forse l'abbiamo detto prima, che il margine di approvazione è stato di soli 12 voti, no? Anche perché molti deputati hanno preferito
astenersi,
cioè non essere proprio presenti alla votazione. Insomma, questo lo volevo segnalare. Fra l'altro lui ha detto che uscirà poi un aggiustamento che insomma compenserà quello che i pensionati vanno a prendere, ma dice che uscirà domani sulla Gazzetta Ufficiale, staremo a vedere, perché non è facile entrare nei meccanismi della legislazione argentina se insomma non si conoscono, almeno per quanto mi riguarda. E ha ripetuto appunto che alcuni dirigenti, non so se parli a questo punto perché prima parlava di deputati, adesso parla di dirigenti, hanno giustificato la violenza di piazza e che loro provvederanno a proteggere le forze dell'ordine, il che può solo prefigurare, se possibile, un aumento ancora della forza repressiva dello Stato. E poi ovviamente ha esaltato questa riforma dicendo che comunque, ecco, migliorerà sicuramente un progresso, lo sviluppo del paese, e questi ancora sono discorsi che conosciamo molto molto bene.
Sì, da una parte l'atteggiamento di Macri e del suo governo da questo punto di vista è appunto un'entusiastica adesione a quelle che sono le ricette, appunto, ripetiamo, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché credono fortemente nel capitalismo e nel progresso secondo la loro ottica. cosa che non è condivisa sicuramente da moltissimi argentini. E riguardo al tema della repressione, bisogna ripensare anche a quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, riguardo la questione dei Mapuche, perché quello è un tema che a me sembra che sia diventato come un laboratorio della repressione poi anche in altri ambiti, perché era stato appunto fortemente voluto quel modo di operare soprattutto dal capo del gabinetto di sicurezza, che è Pablo Noseti, che è il braccio destro di Patricia Burrich, che è il ministro della sicurezza argentino. E il loro atteggiamento sicuramente manifesta diciamo quella che è la volontà di tutto il governo, perlomeno di non avere nessun tipo di dialogo con e di non ascoltare quello che la piazza poi sta manifestando, e di reprimerlo appunto senza mezzi termini. Su questo non mi sembra che ci siano molti dubbi riguardo a questo tipo di atteggiamento, anche perché ricordiamo anche il protocollo anti-picchettes che era stato approvato a febbraio, che prevede appunto inasprimento delle pene per chi è travisato oppure venga arrestato con un palo, un bastone in mano, un passamontagna, e soprattutto la tolleranza zero verso le interruzioni delle strade, che, quindi i picchetti, il metodo picchettero, che vengono praticate in caso di scioperi e manifestazioni in modo selvaggio, diciamo, e non autorizzato. E nel protocollo antipicchettes appunto è stato definito che la tolleranza massima di questo tipo di situazione sia di 5 minuti, dopodiché deve avvenire lo sgombero della strada con ogni mezzo necessario. Ripetiamo, secondo quello che poi letteralmente dice il testo, con un uso graduale ma efficace della forza pubblica, il che significa appunto poi arrivare a sparare fino adesso pallottole di gomma dentro la città di Buenos Aires, oppure proiettili 9 mm nella Patagonia. Quindi il passo poi per l'uso delle armi da fuoco mi sembra purtroppo abbastanza breve nell'uso
di piazza.
E ricordiamo che nel 2001 ci furono 21 morti, o 16, scusate se non mi ricordo precisamente il numero, comunque un numero abbastanza elevato di morti in piazza nelle giornate di dicembre, quelle più critiche. Quindi lo Stato argentino in un certo senso è abbastanza abituato all'uso di una violenza abbastanza indiscriminata, non è che si fanno troppi scrupoli nell'usarla, e viene appunto anche manifestato palesemente da questi personaggi che lo dichiarano apertamente.
Non so se volete aggiungere qualche cosa, se no ci fermiamo un po', e poi, perché abbiamo un appuntamento telefonico alle 19:30, vorremmo parlare di questa metro C che parte non parte mai, prolungamento fino a San Giovanni, poi praticamente sono due fermate, credo, da Piazza Lodi,
una
fermata, è vero, sì.
Che era quella già pronta dall'inizio.
Ecco, quindi poi torneremo a questo argomento sempre con chi ci aiuta a ragionare insomma su tutti questi problemi, e l'idea pure che questa metro, chissà se partirà, probabilmente no, di rimando in rimando.
Scrittore, nell'ufficio devi dire Cesare Pavese.